Nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.
Benvenuti a Lingua Nostra da Danny Rauseo e Sergio Savoia.
Oh, oggi incontreremo un verbo con un astuto travestimento, sì. Una parola antica che ha conquistato nuovi territori nell'era digitale.
E un modo tutto ticinese di dire l'ora.
E con noi, come sempre, c'è Valentina Gerig, l'adulto nella stanza. Buongiorno, Vale.
buongiorno a tutti.
Sei pronta?
Sì, ho affilato la matita rossa.
Mamma mia. Okay, bene. Moderata, secondo i criteri di Valentina.
Sì,
insomma,
sì.
Ci sono
i miei.
Sono
sì.
I tuoi.
Ok, d'accordo. Allora, cominciamo. Musica d'ascensore. Allora, la parola che mettiamo nel mirino oggi è virtuale, nel senso che la parola è virtuale, aperte virgolette, virtuale.
Virtuale, non okay. È una parola finta, è una parola
no.
Vera.
Hai fatto bene a dire così, perché questa parola, fino a qualche decennio fa, conduceva una vita piuttosto schiva, lontana dagli occhi del mondo, ritirata.
Stava nei libri di filosofia, nei laboratori di fisica, in qualche conversazione tra persone che non inviterei necessariamente a cena, direi.
E poi sono arrivati i computer, internet, i social, i visori, Hollywood, e virtuale si è moltiplicato.
Vero, realtà virtuale, moneta virtuale, negozio virtuale, visita virtuale, assistente
sì.
Virtuale,
ce l'ho.
Amicizia addirittura virtuale.
Quelle no.
E le riunioni virtuali.
Quelle tante.
Persino
sì,
aperitivo
sì.
Virtuale.
È vero. Che ha un vantaggio, il giorno dopo anche il mal di testa è virtuale.
Dipende però,
dipende,
se stai
se
a casa.
Devi. È vero.
Sì, e t'ammazzi di Ugo.
Esatto.
Così. Vabbè, il problema è che oggi
Ugo.
E io vado sulle cose forti.
Okay, sì, ho capito.
Io sono un astemio virtuale praticamente.
Sì.
Allora, il problema è che oggi virtuale sembra volere semplicemente dire non reale.
È un amico virtuale, non è un vero amico. Un viaggio virtuale non è un vero viaggio.
Ma questo significato è corretto?
Solo in parte.
Lo sospettavo.
E soprattutto non è il significato originario della parola.
Ecco lo spiegone serio, non virtuale, quello vero.
Allora, virtuale deriva dal latino medievale virtualis, collegato a virtus, però qui virtù non significa bontà morale, no? Come si potrebbe pensare, significa forza, capacità, efficacia.
Quindi una cosa virtuale è in origine una cosa virtuosa, sostanzialmente? No.
Non esattamente, no. Qualcosa che possiede una forza o una possibilità, anche se questa possibilità non si è ancora realizzata pienamente.
Insomma, viene premiato l'impegno, insomma, qualcosa che potrebbe diventare reale.
Sì, nella filosofia scolastica virtuale si opponeva soprattutto ad attuale. Una cosa poteva esistere virtualmente, cioè in potenza, ma prima di esistere nella realtà, in atto, diciamo.
Allora, facciamo un esempio che non richieda una laurea in filosofia medievale. Danny, so che dentro di te vive robusta la lezione di Tommaso d'Aquino.
Nel seme c'è virtualmente l'albero.
Oh.
Ottimo. L'albero non c'è ancora in forma compiuta, ma il seme contiene la capacità di produrlo.
Quindi virtuale non significa falso, tutt'altro.
No, e non significa neppure immaginario. Significa che qualcosa è presente come possibilità, forza o effetto, anche se non è ancora presente nella sua forma pure appunto concreta, diciamo.
Posso dire un adolescente è virtualmente un adulto?
E purtroppo parecchi adulti sono virtualmente degli adolescenti.
Sì, è vero.
Ma questo è già un significato un po' diverso di virtualmente, quello che ho usato io. La parola però non è rimasta relegata nell'ambito della filosofia.
No, è entrata da tempo anche nel linguaggio scientifico. In ottica, per esempio, si parla di immagine virtuale.
Quella dello specchio.
Quella dello specchio, esatto.
Esatto. L'immagine nello specchio non è falsa, la vediamo davvero, ma i raggi luminosi non provengono materialmente dal punto in cui sembra collocata.
Quindi è reale come esperienza, ma non occupa fisicamente il posto nel quale la vediamo.
Esatto, anche qui virtuale non significa inesistente, indica qualcosa che produce effetti percepibili senza avere la stessa forma o la stessa collocazione dell'oggetto materiale.
Lo specchio, insomma, è stato virtuale molto prima di internet, direi.
Lo specchio senza filtri.
Senza wifi.
Senza filtri, soprattutto. Vetro e un velo di metallo, tecnologia primitiva e spietata. Tata,
sì.
Come la che vedo tutte le mattine.
Sì. E poi arriva l'informatica ed è qui che la parola cambia carriera, sì. Un pochino.
più che cambiare del tutto significato, lo amplia, no? Perché in informatica qualcosa viene chiamato virtuale quando svolge la funzione di un oggetto, di una risorsa fisica, senza coincidere necessariamente con quello stesso oggetto.
Per esempio una memoria virtuale.
Sì, oppure una macchina virtuale, una tastiera virtuale, un ambiente virtuale. Il sistema riproduce o simula funzioni che associamo a una macchina, appunto a uno spazio oppure a un oggetto materiale.
E quindi in fondo quel filo antico con la filosofia scolastica non si è veramente spezzata.
No, rimane l'idea di qualcosa che non possiede quella forma fisica, ma ne ha le capacità oppure ne produce gli effetti.
Eh sì, perché una tastiera virtuale non è disegnata per finta sullo schermo, funziona davvero come tastiera, cioè se schiaccio va.
Se la tocchi succede qualcosa, a volte è anche qualcosa di irreparabile.
E soprattutto
dopo
quando...
sei lì che fai Ctrl Z per cercare dietro.
Richiama il messaggio perché magari hai già fatto invia prima di rileggere, quindi non riesci più.
Quanto c'entra l'inglese con questa trasformazione di significato di virtuale anche in italiano?
Sì, allora c'entra molto, ma bisogna essere precisi come al solito. Allora, la parola virtuale esisteva già in italiano, come dicevi tu all'inizio, tra l'altro, da secoli. Non è nata come traduzione recente dell'inglese virtual.
Sì, quindi non è un anglicismo nel senso stretto.
No. Però l'inglese dell'informatica ha rilanciato appunto la parola e ne ha favorito nuove combinazioni. Espressioni come virtual memory, virtual machine, virtual reality sono state tradotte quasi direttamente con appunto memoria virtuale, macchina virtuale e realtà virtuale.
Cioè la parola era già italiana, ma l'inglese le ha trovato un nuovo impiego.
È così, possiamo parlare di un ampliamento semantico, cioè un allargamento di significato favorito dall'inglese. Non abbiamo importato la parola perché c'era già, ma abbiamo importato alcuni nuovi usi di quella parola, e da quel momento virtuale ha cominciato ad attaccarsi praticamente a tutto. Come mi vengono delle metafore, ma non le farò.
Non le puoi
no,
fare.
Perché sono brutte.
No, brutte da
però sappiate che le ho pensate.
Da immaginare, non sono virtuali.
No, sono.
Prima si è attaccata agli strumenti informatici, poi agli spazi, infine alle persone, alle relazioni addirittura.
Sì, aula virtuale. Museo virtuale, amicizia virtuale,
sì.
Fidanzata virtuale,
identità virtuale. Hai visto quanta roba?
Sì.
E il significato qui si allarga ancora, perché un'amicizia virtuale non è una simulazione informatica dell'amicizia, è un'amicizia che nasce o si svolge soprattutto attraverso mezzi digitali, cioè non sei lì con la persona sostanzialmente.
Sì. Però in questi casi diciamo che virtuale assume quasi il significato, anzi spesso il significato di online, no? Digitale, a distanza, oppure mediato da uno schermo.
Che però non sono la stessa cosa.
No, direi di no.
No.
Soprattutto nelle relazioni.
Confermo che soprattutto nelle relazioni è più bello essere lì.
Per esempio una riunione online è una riunione svolta attraverso la rete. Una riunione virtuale potrebbe indicare la stessa cosa, ma la parola è meno precisa, no?
Potrebbe perfino far pensare che la riunione non sia del tutto vera.
Anche se dura tre ore, produce 14 pagine di verbale e distrugge la voglia di vivere.
Effetti piuttosto reali quelli, a volte devastanti, ma è proprio questo il punto. L'uso moderno ha avvicinato virtuale, il senso della parola virtuale, all'aggettivo irreale, fittizio o inconsistente, ma spesso ciò che chiamiamo virtuale ha conseguenze molto concrete.
Posso fare un esempio? Un acquisto virtuale produce un addebito reale.
Un insulto virtuale, ossia un insulto fatto tramite per esempio i social media, può ferire una persona veramente, una persona reale.
Un lavoro svolto in un ufficio virtuale può produrre reddito, contratti e responsabilità del tutto reali.
E un amore virtuale può produrre una separazione reale.
No, caro amico,
Non puoi fare figli reali, ma poi...
Tu parli da uomo, Federico. Scusa, questo era Marco Ferradini virtuale,
era lui,
però
sì,
perché l'ho fatto io.
Esatto.
Allora, per questo non sempre è utile contrapporre virtuale e reale. Molto spesso la vera opposizione è tra virtuale e fisico, oppure tra online e in presenza.
Tra l'altro online scritto tutto insieme,
Sì.
Online. Tra l'altro anche in presenza potremmo un giorno o l'altro affrontarlo. Allora.
Accettature. Esattamente, appunto, dire negozio virtuale può andare bene, ma negozio online è spesso più chiaro.
E quindi la parola nel mirino di oggi, non tiriamo il grilletto perché non è colpevole.
Diciamo che ha allargato un po' troppo il proprio territorio.
Virtuale resta utile quando indica qualcosa che riproduce una funzione, crea un ambiente digitale o esiste in una forma diversa da quella materiale.
È un clone virtuale, quindi io potrei essere me stesso e un Danny virtuale.
In quel caso si chiama disturbo dissociativo dell'identità. Danny, ci sono delle medicine?
Sì, va bene, dammene un po' che ne ho bisogno, però meglio di no.
A noi piace un Danny solo, quello che abbiamo qui con noi in carne e ossa.
Oh. Anche la musica non è virtuale perché la sentite davvero. Il bestiario.
Sì, si scherzava adesso che virtuale ogni tanto significa semplicemente che non funziona.
Sì, è una scusa quando una non scusa, funziona. Sì.
Allora, nel bestiario di oggi prendiamo un verbo del tutto innocente e lo trasciniamo in tribunale. Gli facciamo il processo, il verbo è entrare.
Ah, entrare. Accusa pesante, essersi travestito da un altro verbo.
Sì, esatto.
Guarda che è una roba seria.
È una roba pesante, ma adesso vedremo, gli facciamo il processo perché anche lui ha diritto a essere difeso se necessario. Perché quando diciamo, attenzione, questo non c'entra niente, quel c'entra viene spesso interpretato come una forma del verbo centrare.
E da lì nascono creature linguistiche interessanti, tipo questa cosa non deve centrare nel ragionamento.
O peggio ancora, non vedo cosa possa centrarci questa osservazione.
Sì,
che dolore.
Centrare senza nessun apostrofo, eccetera. Quindi il verbo vero significa proprio questo: colpire il centro di qualcosa, centrare un bersaglio, centrare il boccino, centrare l'obiettivo.
E anche in senso figurato, capire bene qualcosa, cioè centrare il problema, centrare il punto.
Sì. È così, se Danny dice Sergio ha centrato il problema, vuol dire che io l'ho individuato con precisione.
È evento rarissimo, ma grammaticalmente possibile. No,
mai.
Non è vero. Invece
può succedere.
Ci azzecchi quasi sempre.
Ma può succedere.
Quasi.
Poi c'è l'espressione una centra, ma
sì, è un'altra roba. Vabbè. Che è quello allora, che volevi darmi adesso. Per
no, non è vero. No. Mentre se diciamo, attenzione, perché questo era il verbo centrare, quindi colpire il bersaglio. Questo non c'entra con il problema, stiamo usando un altro verbo, non è lo stesso verbo.
Che non è centrare.
No, non è centrare, è entrare con la particella C che significa lì dentro.
Ok, no? E qui la lingua...
Questo non ci entra.
Non ci entra, e qui la lingua fa uno dei suoi piccoli trucchi perché esso ci entra diventa esso c'entra con l'apostrofo, ci apostrofo entra.
Hai ragione anche tu, il pronome ci incontra il verbo entro, perde la vocale e nasce c'entra con l'apostrofo.
Ok, che scritto così sembra chiarissimo. Il problema arriva quando lo ascoltiamo. Infatti noi l'abbiamo detto più volte, a volte
sì,
l'abbiamo sottolineato.
Perché non è che tu puoi leggere l'apostrofo tipo così.
Esatto,
no, l'apostrofo non si sente.
Esatto, gli apostrofi sono creature timide. Sulla pagina si fanno vedere, alla radio spariscono.
Anche perché l'apostrofo sostituisce una lettera che non viene pronunciata, quindi per definizione non si pronuncia. Allora, l'orecchio cosa fa? L'orecchio e anche il cervello ricostruisce una parola che conosce, c'entra. Egli c'entra il bersaglio, lui c'entra il problema, e questo non c'entra niente. Sembrano uguali, e lo sono quando si parla, ma non lo sono né per senso né per origine.
Sì, nell'ultimo caso che hai detto non stiamo parlando di un centro, stiamo parlando di qualcosa che entra oppure non entra in una questione.
Valentina, è davvero così semplice?
Beh, insomma, possiamo anche complicarla un po', visto che mi avete chiamato
era inevitabile comunque, era
esatto.
Inevitabile.
Allora, entrarci è quello che i linguisti chiamano un verbo pro-complementare.
Mamma mia.
Che parola.
Spavento.
Tutto attaccato insieme si scrive. Pro-complementare.
Sì, sì. Okay. Parola lunghissima. È un verbo accompagnato stabilmente da una particella, in questo caso ci, che gli dà un significato appunto particolare.
Come farcela, andarsene, sentirsela,
esatto.
Eccetera, eccetera.
In entrarci il verbo non indica solo il movimento fisico dell'entrare, può significare anche avere relazione, avere attinenza, essere coinvolto.
Quindi io non c'entro significa non sono coinvolto.
Eh sì. E questo non c'entra con il discorso significa questo non ha relazione o non ha attinenza con il discorso.
Il legame con il significato concreto però si vede ancora perché vuol dire anche non ci entro lì dentro, no?
Sì.
Quindi in tutta questa cosa.
Esatto, possiamo anche dire in questa scatola, scusate, non c'entra più niente, qui il significato è fisico, cioè non c'è spazio. No?
A casa mia di solito si parla di armadi, quando non trovi spazio
nell'armadio. Nella mia.
Quando apri l'armadio dici non ci entra.
Poi il significato si allarga anche, un elemento può entrare materialmente in una scatola, ma può anche entrare in un ragionamento, avere un posto al suo interno.
E da qui si arriva a cosa ci entra, cosa c'entra?
Esatto, cosa c'entra? Letteralmente è quasi. Che posto ha questa cosa nella questione? Perché dovrebbe entrarvi?
Quindi quando uno dice non c'entra niente senza apostrofo, sta trasformando per errore entrarci in centrare.
Sì, nello scritto sorvegliato, diciamo così, sì, è un errore. La forma corretta è non c'entra niente col C apostrofo.
E quindi il problema però si pone soprattutto, perché fin lì non c'è differenza nella pronuncia, ma quando devi usare l'infinito,
sì,
no?
All'infinito si dice entrarci, per esempio, non vedo che cosa possa entrarci questa osservazione.
Però no? Non suona benissimo, non è elegante.
Suona strano, non siamo
abituati. Strano.
Infatti possiamo ovviamente scegliere una costruzione più naturale, non vedo che cosa abbia a che fare questa osservazione, non capisco quale sia la relazione o quale relazione abbia con
quello
che
però se invece volete usare il verbo all'infinito direttamente, non è giusto dire non vedo che cosa possa centrarci, perché il verbo non è centrare ma è entrare, l'abbiamo spiegato.
Esatto.
È difficile questa cosa.
Mamma mia.
No, perché appunto, come adesso sappiamo, l'espressione non c'entra, quindi quella con l'apostrofo, contiene la terza persona del verbo entrare più la particella ci, come l'abbiamo spiegato, e non è voce del verbo centrare.
Ma attenzione, perché qui il bestiario apre una botola.
No, attenzione anche perché interroghiamo alla
sì,
fine.
Sì, sì,
non, fate, non siete
appunti.
In fondo che poi in vi fondo. Vediamo. Allora, il verbo centrare esiste, ma significa raggiungere o colpire qualcosa. L'abbiamo detto, stiamo un po' ripetendo, ma meglio essere chiari.
Il significato praticamente decide tutto, questa osservazione non c'entra, viene da entrarci, come abbiamo detto, questa osservazione c'entra il problema, viene da centrare,
sì, quindi,
nel senso che la colpisce.
Sì, che lo colpisce.
Sì, quindi la prima non ha attinenza, la seconda coglie il punto.
Allora, facciamo una piccola prova,
vai.
Poi telefoniamo a casa alla gente.
Sì.
Però, allora, Danny, il portiere c'entra il palo.
Verbo centrare, quindi ha colpito il palo,
sì.
Purtroppo direi,
sì,
era meglio
sì,
gol.
È successo parecchie volte, era meglio gol. Il portiere non c'entra con la sconfitta.
Attenzione qui, stiamo parlando di entrarci, non è responsabile della sconfitta, magari gli hanno tirato addosso 42 volte.
Esatto.
Quindi, di solito è l'allenatore che
esatto.
c'entra con la sconfitta
esatto.
o con dei pareggi squallidi
sì,
come
sì,
quello
sì,
di venerdì.
Sì, sì.
Ma, allora questa battuta non c'entra nulla.
Attenzione qui, è entrarci, ma ormai è troppo tardi. L'abbiamo già fatta.
Sì, allora possiamo, no, devi dirla tu questa, Valentina.
Ah sì, la pronuncia.
Vero.
Allora
tradizionalmente centro dal verbo entrarci alla E chiusa. Vabbè,
quindi centro.
Non ci entro.
Non c'entro,
quindi
con,
non c'entro
con questa cosa. Invece il verbo centrare alla prima persona fa centro. Con la E aperta.
E noi non esce facile.
No, anche a me un po'.
Bisogna ascoltare bene, anche perché se ha a che fare con qualcuno che usa la dizione corretta dell'italiano standard, ok, ma qui dalle nostre parti questa distinzione non si percepisce perché le pronunciamo chiuse entrambe.
Sì, nella pratica le pronunce regionali variano molto e questa distinzione non è sempre percepibile.
Ma in Sicilia dicono incendio, tutte e due, quindi vatte la pesca. Insomma, l'apostrofo rimane più affidabile dell'orecchio, solo che si vede solo quando si scrive.
Sì, come spesso accade, la punteggiatura vede cose che noi non sentiamo.
Vede cose che noi umani non abbiamo neanche immaginato. La regola finale allora è semplice. Riassumiamo.
Vai
poi tagliamo corto,
finale, sì.
Che diamine, che mezz'ora che stiamo parlando.
Di centro.
Allora, se qualcosa non ha relazione col discorso, non c'entra con l'apostrofo e il verbo all'infinito è entrarci. Oh. Se invece
colpisce un bersaglio, raggiunge un obiettivo, individua bene un problema, allora lo c'entra senza apostrofo, il verbo è centrare.
Ok, d'accordo. Non c'entra molto, ma adesso c'è la musica, perché fra poco c'è la lingua batte, attenzione.
Molto bene.
Prima della lingua batte, qualche
urlano tra l'altro.
Sì, ho visto che cosa c'entra?
Mamma mia, suonati c'entra. Il tuo organo con Leslie e non rompere le scatole alla gente che lavora.
Senti come ci dà dentro.
Ci
dà dentro, italianissimo tra l'altro.
Come ci dà dentro?
Come ci dà dentro? No, perché qualcuno, Filippo, ha scritto spero che non ce la farcelo. Cioè, qualcuno che aggiunge delle sillabe così.
Sì.
E poi
dà della roba buona, Filippo, se poi alla fine ci dice dove la compra.
Erminia dice: una mia amica diceva sempre al suo cane ti do una centra, intendendo un sonoro schiaffone. Dubito sia un utilizzo contemplato dall'Accademia della Crusca,
ma anche dalla protezione animali, secondo me.
Ma il cane la capiva benissimo, scrive Erminia.
Una centra è molto bella, sì. E fa pensare a tutte quelle parole per i cazzotti che ci sono nel linguaggio regionale, sì. Tipo un cartone, per esempio.
Ti do un cartone.
O il meraviglioso dialetto slavadenc.
Sì, ecco. Che poi ti tiro un cartone, non è che fa male, un cartone vuoto non è che fa male.
Però quelli che ti tirano il cartone,
esatto,
ti fanno
esatto,
male.
Esatto.
Allora, la lingua batte, se ci pensate, molti nostri modi di dire provengono dal mondo agricolo, dalla saggezza dei contadini e dalle nostre tradizioni rurali. Sembra un documentario degli anni 40. Provengono dalla saggezza dei contadini e dalle nostre tradizioni rurali. Così. Ecco, alcuni esempi. Chi semina vento raccoglie tempesta. Okay. Tirare l'acqua al proprio mulino o chi dorme non piglia pesci. Ma vediamone qualcuno un pochino più inaspettato. Sì. Cioè che vengono da lì ma non lo sappiamo.
Sì, o magari lo sapete, però sono meno evidenti. Infatti ci sono equivoci e sorprese dietro a espressioni che crediamo molto semplici, no? Una delle più diffuse, o veramente sentiamo spesso dire, piangere come un vitello.
Piangere
e non diamo vitello. Nessun non abbiamo nessun dubbio che ci si riferisca al cucciolo della mucca che stia piangendo, no? E invece non c'entra niente.
Il vitello non c'entra.
Non c'entra. L'origine arriva dritta dal lessico dei viticoltori. In primavera, infatti, quando si potano i tralci della vite, la parte che rimane viene proprio chiamata vitello.
Ah, pensa.
Piccola vite, sì. Sono sostanzialmente.
Sì. Io ho pensato sempre al vitello.
No, ma tanti. Cioè, tutti, quasi
anch'io.
Tutti.
Fino adesso.
E invece quando questo viene reciso emette praticamente una linfa, una sostanza che sgorga così in modo abbondante che lo chiamano quasi pianto, no? È
proprio... Quindi tu tagli il vitello lascia andare la linfa, piange, quindi piangere come
esatto,
un vitello.
Esatto.
Affascinante. Quindi non stiamo parlando di un bue che muggisce disperato per i campi, anche perché un bue non è un vitello, no. Ma fa niente. Perdonatemi, ma della linfa vitale di una vigna che rinasce e neanche del vitello tonnato, esatto. Che tra l'altro il tonno non c'entra niente.
No,
anche lì non c'entra il tonno.
Perché è andato e tonnato.
Tonnato, volevo fare. Sempre siciliano anche lui.
Sì, praticamente. Cioè, praticamente, sì, è vero. Praticamente, se piango disperato, sto solo facendo della sana manutenzione agricola.
Sì.
Buono sapersi questa. Sì. Ma cambiamo scenario e passiamo a chi invece di piangere si fa delle grandi dormite.
Esatto, c'è anche questa, dormire della grossa. Forse qui è meno diffuso, però insomma, comunque è un modo di dire. E, anche qua la spiegazione è abbastanza inaspettata perché deriva dall'antica bachicoltura, cioè l'allevamento dei bachi da seta. Un'attività agricola molto diffusa, no? Nel secolo scorso, durante la crescita il baco attraversa quattro periodi di letargo, detti mute o sonni, appunto, in cui smette di mangiare.
Quindi metti lì le foglie di gelso, non le fila, perché
niente,
sta dormendo.
Dorme. Uh-huh. L'ultimo di questi sonni, il più lungo e profondo, prima di tessere il bozzolo, veniva appunto chiamato dai contadini la quarta grossa, o semplicemente la grossa.
È un bellissimo spaccato della nostra storia rurale, bacchi da seta importantissimi. Nel Mendrisiotto, nel Comasco, eccetera, eccetera.
Infatti.
Il sonno pesante diventa quindi sinonimo di una metamorfosi, un riposo totale necessario per costruire qualcosa di prezioso, la seta.
È come andare in letargo. Io stasera vado un po' in letargo direttamente, altro che bacco da seta. Poi c'è sempre qualcuno pronto a rovinare i piani sul più bello. Ed è qui che entriamo nel mondo dei guastafeste con rompere le uova nel paniere. Da dove arriva, Vale?
Sì, anche questa viene dai mercati contadini di una volta, perché i venditori trasportavano le uova fresche in ampi panieri di vimini per venderle, e se un acquirente maldestro oppure un rivale, diciamo invidioso, così si dice, urtava il cesto o faceva apposta a urtarlo, la merce fragile andava distrutta e questo praticamente azzerava tutto il raccolto, il guadagno della giornata.
Qui era un dramma economico, un solo gesto goffo o maligno bastava per mandare all'aria settimane di lavoro, soprattutto delle galline.
È vero, però
comunque sì.
Qualche altra chicca agricola, Vale?
Sì, l'ultima in chiusura, l'espressione dare corda o dare spago, forse questa è più conosciuta, arriva dal mondo dei pastori, quando si porta una pecora o una capra al pascolo legata a una fune, il pastore appunto allunga la corda, no? O lo spago, per permettere all'animale di muoversi e brucare più erba. In questo modo si dà l'illusione che abbia più libertà di movimento, no? Pur mantenendo il controllo per tirare a sé l'animale in caso di pericolo.
Quindi dare corda significa assecondare qualcuno, dargli confidenza, lasciargli libertà di parola per vedere dove vuole andare a parare, tenendo sempre comunque in mano la
controllo.
Situazione. No?
In pratica vi sto dando corda dall'inizio della trasmissione, a voi due.
Grazie, sì, però adesso la tiriamo per passare alla prossima rubrica e durante la musica d'ascensore dormiremo della grossa per poco tempo. Ragazzi,
sveglia, su, c'è lo svizionario, la nostra rubrica preferita, anche perché l'autore è qui davanti a noi.
Mica puoi dire di no. Allora, nello svizionario di oggi non cerchiamo una parola strana, cerchiamo un articolo, ci concentriamo lì su un articolo.
Sì, detta così sembra una caccia al tesoro organizzata da un grammatico.
Sì, è anche un articolo piccolino, non occupa spazio, non è gli che sono già tre lettere, ma in Ticino mettiamo questo articolo davanti a un'ora del giorno, diciamo molto spesso, per esempio, ci vediamo alla una.
Oppure la trasmissione finisce alla una, ho prenotato per la una, sono arrivato poco dopo la una.
E lo diciamo con tanta e tale naturalezza che molti di noi non si accorgono nemmeno che in realtà in Italia, quindi tra quelli che parlano anche loro italiano e sono 60 milioni,
sì,
la forma più comune è un'altra.
Vero, che è quella che dice ci vediamo all'una.
Ancora stiamo a parlare di un'elisione come quella di centro, la una diventa l'una, cade la A, si mette l'apostrofo a indicare che una volta c'era una cosa lì.
Sì, quindi per un italiano il nostro alla una può suonare un po' curioso, come se dicessimo alla otto o alla undici.
Sì, non è un buon esempio perché quelle sono plurali, l'una è l'unica, è l'unica singolare, l'ora è singolare.
Alle otto.
Alle otto, però diciamo alla una, vediamo la domanda più semplice, la una è sbagliato? Valentina?
No, questa volta dobbiamo assolvere in qualche modo il Ticino prima ancora di aprire il processo.
E qua è sempre una procedura molto
svizzera. Assolviamo anche le valli italofone del grigione italiano, compresa la calanca.
Sì, certo. Sì, è molto svizzera questa qua. Prima il verdetto, poi la commissione, così funziona.
Allora,
esatto.
Sentiamo.
Vai. Allora, la forma la una è registrata anche dai dizionari italiani. Non è quindi un'invenzione ticinese e non è in senso stretto un errore. La forma oggi più comune nell'italiano d'Italia è però luna, l'apostrofo una, con l'apostrofo.
E quindi possiamo dire sia è la una sia è luna.
Sì, e possiamo dire anche alla una oppure all'una, ma le due forme non hanno la stessa frequenza nelle diverse regioni italofone.
Sì, in Ticino la una è praticamente di casa, però.
Sì, non è neanche una scelta, viene spontanea il modo in cui parliamo.
Esatto. È una forma molto diffusa nell'italiano parlato appunto nella Svizzera italiana, la troviamo nelle conversazioni quotidiane, negli annunci, nelle cronache, anche in testi relativamente sorvegliati.
È vero, si dice, no, l'incidente è avvenuto poco dopo la una, da noi non è che ti fa alzare il sopracciglio, dici
Sì, magari un italiano si chiederebbe perché gli svizzeri hanno questo odio per gli apostrofi.
Sì.
Però, l'apostrofo però non è obbligatorio.
Non è obbligatorio. Davanti a una parola che comincia per vocale, l'articolo femminile la normalmente si elide. L'amica, l'ora, l'una, appunto.
Normalmente, ma non sempre.
Esatto, l'elisione è molto frequente, ma può essere evitata quando si vuole mantenere più riconoscibile la parola successiva, oppure quando esistono usi consolidati senza elisione.
Ecco, forse nel nostro caso trattiamo una come il nome preciso di un'ora e quindi vogliamo essere sicuri che si capisca bene.
Ah sì, è una spiegazione plausibile, infatti dicendo la una il numero resta intero e ben visibile. La struttura si avvicina a quella delle altre ore, le due, le tre, le quattro.
Quindi la una, le due, le tre, finalmente una serie ordinata.
E l'una si comporta in modo diverso da tutte le altre. C'è anche da dire che in certi italiani regionali l'elisione è più frequente che in altri. Per esempio in toscano si elide molto di più che quando noi altri qui al nord o sud della Svizzera parliamo.
Insomma. Meno.
Quindi l'una, appunto, dicevamo, si comporta in modo diverso.
Diverso,
no?
Per una buona ragione grammaticale, si usa il singolare perché è una sola ora, no? L'una. Mm-hmm. Delle due in poi si usa il plurale, sono le due, le tre.
Sì, l'una è un po' individualista, le altre ore lavorano in gruppo.
E poi a mezzogiorno sono in pausa sindacale.
A mezzogiorno si dice, non a...
A mezzogiorno.
A mezzogiorno, con due N.
È come assoreta.
No, non è così.
Ok, allora.
La forma ticinese, la una, potrebbe dunque essere stata favorita dall'analogia con le due, le tre e le quattro. Manteniamo il numero dopo l'articolo senza fonderlo con l'apostrofo.
E non possiamo nemmeno dare la colpa alla lingua nazionale.
È che questa è sempre una tentazione. Quando troviamo qualcosa di particolare nell'italiano svizzero, sospettiamo immediatamente che c'è dietro il tedesco che ti guarda così.
Sì, il tedesco entra spesso in aula anche quando non è stato convocato. È un po' così.
In questo caso, però, l'influenza diretta non è così evidente. In tedesco si dice Ein Uhr. In francese...
No, senza l'H davanti perché significa un'altra cosa.
Ein Uhr.
Ein Uhr.
Sì.
Ein Uhr.
In francese? Une heure.
Une heure.
Une heure. Ah, è Camel. Già tard, c'est
fini.
Nessuna delle due strutture corrisponde esattamente alla una.
E quindi non possiamo dire che abbiamo tradotto alla lettera, direi.
No, non hanno colpa. È possibile che il contatto con altre lingue abbia contribuito indirettamente a mantenere una forma distinta, ma non abbiamo elementi sufficienti per presentarlo come altre volte abbiamo fatto, come un calco.
Ok, direi che ci possiamo fermare qui, sì. Però io ho una domanda importante per Danny.
Sì.
Perché ogni volta che vediamo una parola francese facciamo l'ispettore Clouseau?
Non lo so, no, perché viene così, perché viene spontaneo.
Questo non lo so.
Non lo so,
oggi il tempo è strano di questi tempi.
Non è la una, ma sono le 11:36.
Allora possiamo lasciare qui la una, anche se ci sono ancora 18 pagine di copione
no,
su questo
hai ragione,
tema.
Okay, la 1:20, puoi dirle tutte, puoi aggiungere anche minuti se vuoi.
Sì, no,
però. Ma vuoi chiudere qui davvero?
No, vorrei mettere un po' di musica e poi sentire la matita rossa.
Va bene.
Che dici?
Facciamolo.
Ed eccoci qua.
Eccoci qua.
Non è la una, ma sono le 11:36.
Esatto. E abbiamo la penna, la matita rossa.
Anche la penna rossa.
Sì.
Attenzione, perché qua andiamo su cose molto sottili, ma con la loro importanza.
Non è proprio un errore. Esatto, da matita rossa, però insomma leggevo che ci sono molti dubbi su parole simili tra loro. Uh-huh. Per esempio frequenza e frequentazione, che non sono sempre intercambiabili, perché l'errore principale nasce perché frequenza ha un doppio ruolo, no? Indica la regolarità, per esempio, di un evento, la frequenza cardiaca, per esempio.
Speriamo sia regolare, se no meglio andare a farsi vedere. Sì. Quindi la frequenza cardiaca, diciamo 55 volte al minuto.
Esatto. Poi invece abbiamo frequentazione, che indica anche l'azione di frequentare un luogo, un corso, una persona. Allora, la regola più o meno è questa. Frequentazione si riferisce in modo specifico all'atto di frequentare un ambiente, un'altra persona, specialmente quando si intende una consuetudine o una relazione abituale, no? Una frequentazione.
La tua frequentazione di Danny mi preoccupa, per esempio, o viceversa.
Sì.
Ma Danny, la tua frequentazione...
Sì.
Okay. Era solo un esempio.
Sì, no? Sì, no, mi sono svegliato un attimo.
Sì.
Esatto, invece frequenza si usa soprattutto in contesti burocratici o molto anche scolastici, no? Quando si valuta la presenza o la partecipazione assidua a un'attività, la frequenza delle lezioni è obbligatoria, quindi questi casi. Inoltre si usa per indicare il ripetersi di un evento o di un fenomeno, la frequenza di un evento. L'errore, appunto, che segnala l'Accademia della Crusca da non fare è appunto l'esempio che stavi già anticipando tu, non dire la frequenza con Danny o la frequenza quando c'è una relazione magari
per esempio noi dico ho una frequenza con Jennifer, non funziona bene.
Non
è per tutti quelli che stanno ascoltando,
magari è un'onda.
Non è vero, non conosco nessuna Jennifer,
è un
Jennifer.
Po' goffo, non è tanto carino.
Attenzione, però diciamo anche che frequenza significa anche quella della radio, di cui si parlò a suo tempo
e magari
ancora,
si tornerà a parlare,
ancora si parla.
Spero molto presto.
Le frequenze radiofoniche, perché certo, anche lì è il primo significato, l'onda ha una frequenza, la frequenza definisce l'onda.
Non è una frequentazione radio.
No, è una frequenza. Può essere alta o bassa.
Esatto.
Allora,
altra parola, altre due parole che si confondono: bracciale, bracciolo. Bracciale è l'ornamento che si usa al braccio oppure al polso, e bracciolo invece è il supporto laterale di una poltrona, un divano, una sedia su cui si appoggiano le braccia, ma anche il famoso salvagente che si dà ai bambini,
questo caso, sebbene il salvagente sia in fondo un bracciale invece che un bracciolo, si chiama bracciolo invece che bracciale.
Eh no, però in questo caso appunto è l'unico esempio in cui si può usare entrambi i termini. Cioè per definire il braccio, quello che solitamente chiamiamo bracciolo e salvagenti per i bambini, si può usare sia braccioli che bracciali.
Quindi solo in quel caso
bracciolo resta più
usato.
Sì, bracciolo resta più usato. Beh, perché sta intorno al braccio, mentre il bracciolo è quello normale della poltrona che si consuma a furia di... E dopo devi cambiare la cosa della poltrona, costa più della poltrona.
Oppure
è un dato autobiografico.
No, oppure inizia a nuotare, così almeno non hai bisogno dei braccioli.
Sì.
Allora, qualche messaggio è arrivato. Così
ti ho seguito a fatica, ma ti ho seguito.
Okay. Allora, Elda dice: avete già parlato di assolutamente?
Ne abbiamo parlato, sì, di assolutamente.
Non serve assolutamente da solo, ma bisogna dire assolutamente sì, o assolutamente,
assolutamente no. Abbiamo detto che si tratta un po' di un'influenza, l'uso assoluto di assolutamente, quindi senza il sì o il no, è un uso che ci viene un po' dall'inglese, o perlomeno ha influenzato l'utilizzazione.
E poi Michela ci cita due paesi, Toceno, che si dice Toceno.
Toceno.
E lei l'ha sentito qui, che qualcuno ha detto Toceno.
Adesso scopriremo chi è stato e lo trascineremo in sala mensa.
E l'altra città pronunciata erroneamente Namur, invece è Namur. Qui andiamo su difficile.
Ma pensate con lo stretto di Ormuz, quante non abbiamo sentite.
È vero.
Dovremmo andare a prendere uno che abita lì, sullo stretto di Ormuz, meglio ancora nello stretto di Ormuz, sì, e chiedergli come si pronuncia.
Ho una domanda io invece, perché ieri me l'hanno chiesta, fanno le domande ormai anche per strada, dice: sì, domani potete parlare di prudere? Come si dice? Mi ha produto una volta,
mi ha pruso,
come si dice? Non lo sappiamo.
Il participio passato di prudere
si può usare?
Allora, io credo che prudere sia uno di quei famosi verbi difettivi che
si usa solo all'infinito,
come concernere, che ha solo alcune delle forme, tra l'altro la terza, quindi è un verbo, perché non si dice io ti prudo,
sì,
al massimo io ti gratto, ma non io ti prudo.
Però mi appunto e mi ha produto.
Non ha un participio passato.
Non ha un participio passato.
Grazie.
È un verbo difettivo, come dicevi tu.
È un verbo difettivo, quindi non puoi dire mi ha produto per un'ora.
Sì.
Però potete dire il prurito è durato per un'ora.
Esatto, ecco, meglio fare
girarci
giro
un po' attorno.
Mi ha dato prurito.
Sì. E non potete declinarlo se non alla terza persona. Quindi mi prudono queste punture, mi prude questa puntura, ma non potete dire tu prudi.
Io sapevo che dato soddisfazione.
In realtà potresti dire braccio, tu prudi.
Tu prudi.
Volendo.
È una poesia questa qua. Sergio Savoia, Valentina Gheric, Danny Rauseo, buona continuazione d'ascolto. Torniamo domani.
La lingua che parliamo ogni giorno.